Sono le 9:10 di sera del 18 aprile del 1974. In una viuzza stretta di Genova, il giudice Mario Sossi sta tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Scende dall'autobus, è stanco. Dal buio, degli uomini lo circondano, lo bloccano. Sono tanti, troppi per un uomo che si muove da solo, senza scorta, su mezzi pubblici. 18 uomini con 7 auto e un furgoncino. Gli eccessi del principiante. L'azione organizzata dai brigatisti Mara Cagol, Alberto Franceschini e Piero Bertolazzi è mal congegnata. Addirittura i brigatisti, credendosi ancora inseguiti dalle auto dei carabinieri, rischiano di uccidersi tra loro. Franceschini spara contro la macchina dietro, ma è quella guidata da Mara Cagol che resta ferita. Quello che conta per loro è dare un segnale preciso. Per la prima volta, da quando le BR teorizzano la necessità di abbattere lo Stato borghese, i terroristi colpiscono il cuore delle istituzioni, sequestrando uno dei suoi servitori, un giudice. Di fronte a questa provocazione, lo Stato deve reagire.
Potere può essere un sostantivo nel nostro vocabolario, ma è anche un verbo.
Il barbaro assassinio del generale della Chiesa e della sua nuova moglie non soltanto...
Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici.
Non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti.
Questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera la nostra Palermo!
Sono Giovanni Savarese e questo podcast si chiama Carlo Alberto. È una produzione Audio Tales. Il titolo di questa puntata è L'uomo che sconfisse le Brigate Rosse.
All'indomani della liberazione di Sossi, però, ci si rende conto che l'emergenza BR è un'emergenza grave, un'emergenza importante e c'è bisogno di qualcosa di specifico.
Vittorio Coco è ricercatore di storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Palermo.
E quindi qui nasce questo primo nucleo, su proposta della Chiesa, su sostegno soprattutto di alcuni ambienti di governo.
Meno di un mese dopo il sequestro Sossi, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa costituisce a Torino il nucleo speciale antiterrorismo, contro il parere dei suoi superiori. Pensano, troppo potere. E soprattutto troppa autonomia per Dalla Chiesa. In quel momento, Torino è la città dove il consenso per le Brigate Rosse è più alto. Nelle grandi fabbriche della città, a partire dalla Fiat, tanti operai ci credono in questa nuova organizzazione clandestina che pretende di combattere le ingiustizie del capitalismo con i sistemi della lotta partigiana, contro i padroni e le multinazionali.
Il brigatista partiva dal presupposto che la resistenza fosse stata tradita, che non fosse stata portata a termine e che al nazifascismo si fosse sostituito il SIM, lo Stato imperialista delle multinazionali, ossia una formula astratta che indicava in genere tutto l'universo dell'imperialismo capitalista.
Antonio Iovane è un giornalista, ha scritto un libro dal titolo Il brigatista.
Nell'agosto del 1970 a Pecorile, in un ristorante in provincia di Reggio Emilia, nascono le Brigate Rosse a opera di Renato Curcio, Mara Cagol e Alberto Franceschini. Il brigatista in un certo senso si sente investito da una missione che è quella di coniugare la propaganda politica e la lotta armata. La lotta armata diventa in questo contesto lo strumento attraverso cui diffondere il verbo brigatista. Le azioni armate vengono indirizzate dapprima contro le cose e poi in un secondo tempo contro le persone, in forma di sequestro, in forma di gambizzazioni e poi in forma di omicidi veri e propri. Le BR si accorgono poi presto che per continuare le loro azioni devono entrare in clandestinità. Che cosa vuol dire? Che abbandonano le famiglie di origine, cambiano identità, si danno dei nomi di battaglia e si danno alla macchia. E poi si danno una struttura gerarchica, è un'altra cosa fondamentale.
E se le Brigate Rosse si organizzano come vere e proprie milizie armate, anche il nucleo speciale di Dalla Chiesa è un piccolo esercito, efficiente, fatto di pochi colleghi fidati, con due obiettivi principali.
le soluzioni che propone si basano su due concetti fondamentali, che sono quelli della specializzazione e della centralizzazione. Nasce una struttura che è specializzata in quel compito là, che ha quell'obiettivo là, cioè dare la caccia alle BR, ai sequestratori di sossi in primo luogo, però poi ovviamente il campo investigativo si allarga alle BR nel loro complesso, perché il ragionamento è: io ovviamente devo conoscere tutto di quello che è il mio obiettivo, e però non devo soffermarmi sul singolo episodio, sul singolo atto, quindi anche sulla sola vicenda sossi. E poi centralizzazione è il criterio per cui la struttura nasce piramidale e al vertice c'è dalla Chiesa, tutto confluisce verso di lui, e poi diciamo c'è una sorta di compartimentazione all'interno, quindi l'unico che sa tutto è dalla Chiesa, che è appunto al vertice. Fra l'altro una struttura anche abbastanza piccola, si parla di una quarantina tra ufficiali e non ufficiali, diciamo, coinvolti nella struttura.
Quella di Dalla Chiesa è una struttura agile, è autonoma dai politici, ha infiltrati informatori molto affidabili, pochissimi contatti con i magistrati, a parte alcuni di totale fiducia, come per esempio il giudice Giancarlo Caselli, ma soprattutto con un utilizzo delle sue risorse rivoluzionario.
Dalla Chiesa aveva capito una cosa fondamentale, che per sconfiggere le Brigate Rosse occorreva pensare e vivere come le Brigate Rosse. Gli uomini di Dalla Chiesa assumevano false identità, non dormivano nelle caserme, e invece tutti gli altri carabinieri dormivano nelle caserme durante le operazioni, dormivano in appartamenti, avevano false identità, auto e telefoni intestati ad altre persone, e poi quando si trattava di presentarsi in tribunale venivano sostituiti da altri carabinieri in modo che loro non risultassero riconoscibili. Dalla Chiesa adottò una vasta opera di intelligence, un esempio per tutti. Si immagina che un brigatista, per compiere le proprie azioni, prenda in affitto un appartamento e lo prenda magari al primo piano o al piano terra di uno stabile per poter fuggire più agevolmente nel caso di una retata. Ed ecco allora che il generale ordina un censimento nelle città ad alta penetrazione brigatista. Censisce gli appartamenti presi in affitto da persone non residenti nella zona. E già questa si rivela una strategia vincente.
Fra le tante persone usate come infiltrati ne spicca una. Lo chiamano Frate Mitra.
Nome Silvano. Cognome Girotto. Soprannome Frate Mitra. Nato il 3 aprile del 1939. Morto il 31 marzo del 2022. Segni particolari. Figlio di carabiniere, legionario, frate francescano. Infiltrato nelle BR.
Silvano Girotto è un personaggio da romanzo. Gioventù nella legione straniera, poi piccolo delinquente, a 24 anni entra nell'ordine dei frati francescani, con il nome di Frate Leone, il discepolo preferito di San Francesco. Parte come missionario in Bolivia, dove si arma, per aiutare a modo suo, le poverissime popolazioni locali. Poi va in Cile, durante il colpo di stato di Pinochet. Partecipa alla resistenza e anche agli scontri con la polizia, è ferito, si rifugia nell'ambasciata italiana, viene rimpatriato. Nell'Italia dell'inizio della lotta armata, Girotto sceglie lo Stato e si mette a disposizione del nucleo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Frate Mitra è l'asso nella manica di Dalla Chiesa, perché le sue credenziali convincono subito i brigatisti di avere a che fare con uno che sa il fatto suo. Alberto Franceschini, uno dei fondatori capistorici delle BR, dopo il primo incontro già lo considera un ottimo acquisto. Lo ricorda così. Frate Mitra, appena rientrato in Italia, cercò subito di entrare in contatto con le BR. Si fece precedere da alcune lettere dei dirigenti del Partito Comunista di Cuba, in cui si attestava di essere addestrato alla guerriglia e vantò rapporti anche con i Tupamaros. La cosa non poteva non interessarci. Al terzo incontro, però, scatta la trappola, organizzata da Dalla Chiesa. È l'8 settembre del 1974. Renato Curcio e Alberto Franceschini, due fondatori delle Brigate Rosse, sono su una Fiat 128. Stanno tornando da un incontro con Frate Mitra. Questo è il ricordo di Renato Curcio. Uscendo dall'abitato di Pinerolo, imbocco una stradina di campagna, ritenendola più sicura della provinciale. A un certo punto arrivo a un passaggio a livello chiuso e mi devo fermare dietro a un camioncino. Per qualche attimo non succede niente. Poi sopraggiunge veloce una macchina che ci tampona leggermente. Io mi incavolo, ma guarda questi stronzi. Non ho il tempo di finire l'implicazione che in un baleno saltano fuori 10-15 uomini in civile, con le pistole in pugno.
Siamo circondati. Dal finestrino aperto uno mi punta l'arma alla testa e sibila: non muoverti, siamo carabinieri. Io metto le mani bene in vista sul volante e non fiato. Franceschini invece riesce ad aprire uno sportello e comincia a urlare: i fascisti, i fascisti! Ma viene messo a tacere con un paio di cazzotti.
Non basta il successo di questa operazione. Il nucleo speciale antiterrorismo viene chiuso poco dopo dal comando generale dell'arma. Ancora Vittorio Cocco, esperto di storia contemporanea.
Questa prima struttura nasce nel 74 e poi viene sciolta nel 75 per vari motivi. Da un certo punto di vista si pensa che il pericolo brigatista stia scemando, stia venendo meno, e anche però perché, come dicevo prima, l'esistenza stessa di una struttura speciale crea attriti, ostilità.
Ma è un sistema destinato a fallire, tutta quella burocrazia non permette un passaggio rapido delle informazioni.
Si crea di nuovo questa dinamica fra ordinario e straordinario, che appunto è quella che caratterizza tutto l'operato della struttura di Dalla Chiesa. Strutture speciali, efficacissime, che utilizzano metodi non convenzionali, ma che non sono sempre ben viste dalle strutture ordinarie, che le accettano di malavoglia e che fanno pressioni perché siano sciolte il prima possibile.
Gli eventi stanno precipitando. Nel 1978 l'Italia è sconvolta dal rapimento di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. 55 giorni dopo, il suo cadavere viene ritrovato a bordo di una Renault 4 rossa in via Caetani, a due passi dalla sede del Partito Comunista, Botteghe Oscure, e non lontano da quella della DC, in Piazza del Gesù. Sull'onda del caso Moro, il 9 agosto Giulio Andreotti nomina, con l'appoggio del ministro degli interni Virginio Rognoni, il generale Dalla Chiesa coordinatore delle forze di polizia e degli agenti informativi per la lotta contro il terrorismo. Vittorio Cocco.
Lì ritorna Dalla Chiesa da premere molto e Rognoni. Non è pacifico che Dalla Chiesa potesse essere richiamato, no? Ci sono tanti che Dalla Chiesa non lo vogliono ancora in quel momento, che pensano che creare di nuovo una struttura speciale non sia la strada giusta, e però invece appunto Rognoni, anche Andreotti nel 78 pensano che sia il modo giusto di rapportarsi a questa minaccia qui.
Queste sono le indicazioni del generale ai suoi uomini. Da oggi nessuno di voi ha più un nome, una famiglia, una casa. Da adesso dovete considerarvi in clandestinità. Io sono il vostro unico punto di riferimento. Io vi darò una casa, io vi ordinerò dove andare e cosa fare. Il paese è terrorizzato dai brigatisti. Da oggi sono loro ad aver paura di noi e dello Stato. Anche Dalla Chiesa è come se non avesse più una casa. Sua moglie Dora è morta di infarto nel febbraio di quell'anno, a soli 52 anni. Anni di ansie, di paure, di attese hanno forse avuto la meglio sul suo cuore. Per il generale è ovviamente un dolore enorme. 30 anni di vita assieme. E poi anche quella consapevolezza che forse proprio il suo lavoro può essere stato una concausa della morte della moglie. Dalla Chiesa è come annientato, ma è il lavoro che lo salva. Si concentra solo su quello, dedica tutte le sue energie a smantellare le Brigate Rosse. Il giornalista e scrittore Antonio Iovane.
Nella seconda fase, quella appunto successiva al rapimento Moro, la dotazione tecnologica aumentò. Ebbe a disposizione Dalla Chiesa computer, fax, addirittura telefoni cellulari e poi le cosiddette balene che abbiamo visto in molti film americani, cioè i furgoni abitabili e attrezzati per osservare una determinata zona per poterla perlustrare. Fece un'altra cosa importante Dalla Chiesa: se i brigatisti facevano propaganda politica, lui la faceva contro i brigatisti, ossia si muoveva in modo che giornali, scuole, istituzioni, tutti parlassero di quello che facevano le Brigate Rosse, in qualche modo con intenti pedagogici, ossia stigmatizzava l'operato delle Brigate Rosse attraverso una vasta opera di propaganda, una propaganda al contrario.
Il lavoro del nucleo porta i suoi frutti. I brigatisti commettono errori, come quando uno di loro dimentica un borsello su un autobus. Grazie al suo contenuto, i carabinieri risalgono a un appartamento di Milano, in via Montenevoso, non lontano dalla stazione di Lambrate. C'è l'irruzione, finiscono in manette Nadia Mantovani, Franco Bonisoli e Lauro Azzolini. Nell'appartamento spuntano alcune carte che riguardano Aldo Moro. È una parte del suo famoso memoriale. Sentiamo lo storico Vittorio Cocco.
Subito furono sollevati dei sospetti sull'operato della struttura guidata dalla Chiesa, sulla Chiesa stessa, che appunto avesse trovato e sottratto il memoriale senza farlo sapere alla magistratura, fatto leggere un uomo politico, forse Andreotti, e poi rimesso al suo posto in questa intercapedine che poi viene smantellata in questi lavori di ristrutturazione del 90, in cui viene ritrovata una versione dattiloscritta del memoriale. E lì le polemiche sono cresciute di nuovo, perché poi ci si è chiesti: ma come mai una struttura fatta da uomini che avevano una capacità investigativa assolutamente fuori dal comune non erano riusciti a trovare poi il memoriale che viene fuori nel 90. E lì, secondo me, la spiegazione plausibile è la da Bozzo, Niccolò Bozzo, che è stato uno dei maggiori collaboratori di Dalla Chiesa all'antiterrorismo, che ha spiegato che nella perquisizione del covo poi si erano creati dei dissidi con l'arma territoriale, quindi la parte, diciamo, ordinaria del corpo, che in sostanza poi a un certo punto intima agli uomini della Chiesa, della struttura speciale, di lasciare il covo e che ci avrebbero pensato loro.
Il 20 febbraio del 1980 a Torino è il più grande successo del nucleo di Dalla Chiesa. I suoi uomini arrestano Patrizio Peci, il capo della colonna di Torino. Un gruppo efficiente, capace di molti omicidi, a partire da quello del vice direttore della Stampa, Carlo Casalegno, nel 77. Peci prima si dichiara prigioniero politico, come da prassi, poi incontra il generale Dalla Chiesa e decide di collaborare. È la svolta, perché Peci conosce tutto del gruppo dirigente delle Brigate Rosse. Sentiamo ancora Coco.
È frutto di un lungo travaglio interiore di Peci e anche in qualche modo una trattativa fra Peci e Dalla Chiesa, la promessa di cercare di spingere poi perché fosse portata avanti una legge sui pentiti, che in quel momento non esisteva. In questo modo si crea un rapporto di fiducia e Peci decide di fare le sue confessioni. È molto importante che poi, una volta che si capisce che Peci ha preso quella decisione, Dalla Chiesa si rivolga al magistrato, cioè in questo caso ancora una volta a Caselli, perché appunto ha l'intuizione che a questo punto non si può più relegare la confessione di Peci soltanto a una vicenda investigativa.
E le Brigate Rosse reagiscono. Rapiscono il fratello di Peci, Roberto. Lo tengono sequestrato per quasi 2 mesi. Lo processano e filmano tutti gli interrogatori. Filmano anche il momento in cui lo uccidono, a colpi di mitra, e uccidono un uomo senza colpe. Si deve alle rivelazioni di Peci l'irruzione dei carabinieri nel covo di Via Fracchia, dove vivono i componenti della colonna genovese delle BR. Ma qualcosa va storto. Nella sparatoria, tra le forze dell'ordine e i terroristi, subito un carabiniere viene ferito in modo grave. È una scintilla che scoppia in una polveriera. Il piccolo appartamento diventa un inferno. I 4 brigatisti, tra i quali una donna, vengono uccisi e scoppiano le polemiche. Anche il giornalista Giorgio Bocca, come molti, è convinto che i fatti di Via Fracchia siano un atto deliberato. I carabinieri hanno voluto mandare un messaggio alle Brigate Rosse. Scrive Bocca. Intervistai il generale Dalla Chiesa alcuni mesi dopo. Gli chiesi: ai 4 brigatisti fu data la possibilità di arrendersi o furono uccisi subito? Non mi disse chiaramente che li avevano ammazzati, ma il tono usato per parlare rivelava intransigenza, durezza. Lo Stato diceva: ora in guerra ci siamo anche noi. Un messaggio chiarissimo: adesso possiamo condurre la lotta senza fare prigionieri. È l'inizio della fine delle Brigate Rosse. Il giornalista Antonio Iovane.
Quanto fu importante l'opera di Dalla Chiesa per sconfiggere le Brigate Rosse? Fu molto importante. Parimenti importante, però, ricordiamolo, è stato il fatto che dopo il rapimento Moro le BR si sfaldarono, non ebbero più una direzione unitaria, si frammentarono e soprattutto il rapimento e l'uccisione di Moro non ebbe a livello di propaganda i risultati sperati, perché la gente non prese bene il fatto che Moro venisse ucciso e forse ancor meno prese bene il fatto che Guido Rossa, un sindacalista, venisse ucciso dalle Brigate Rosse. Quindi dopo il rapimento Moro le Brigate Rosse erano già in disarmo, tutto questo si innestava poi sull'opera di Dalla Chiesa.
Le Brigate Rosse sono battute. Avranno colpi di coda, uccideranno ancora, ma il fenomeno è di fatto concluso. Il destino di tanti brigatisti è una lunga carcerazione. Nel destino di Dalla Chiesa, invece, c'è di nuovo la Sicilia. Carlo Alberto è una produzione Audio Tales. Conduzione e coordinamento editoriale di Giovanni Savarese. Produzione e sound design di Paolo Buzzone. Testi di Francesca Filiasi. Redazione e interviste di Chiara Pizzimenti. Musiche su licenza Machiavelli Music.